Radio Radio.
Andiamo avanti con la notte di Radio Radio, le storie, le informazioni, come sempre qui, grazie ai nostri ospiti per tenervi compagnia. Io vi raccomando poi tutti quelli che sono i nostri canali social per poter seguire la radio, la trasmissione e tutte le interviste che facciamo dal lunedì al sabato, dalla mezzanotte in poi. Oggi, adesso, parleremo di un tema che in un certo senso tangenzialmente ci riguarda, perché parleremo del format in ambito della legge sul diritto d'autore. Quindi noi siamo una radio, lavoriamo nella comunicazione, passiamo anche della musica, e quindi è un argomento che per forza di cose ci riguarda. Ma adesso vi presento il nostro ospite che ci aiuterà a fare chiarezza, l'avvocato Dario Curti. Buonasera, ben trovato, avvocato.
Buonasera.
Ricordiamo, avvocato, studio legale Curti, insomma questa è l'attività che poi andremo a presentare. Allora, avvocato, parliamo di diritto d'autore. Allora, negli ultimi anni non solo la radio ma anche i format televisivi hanno sicuramente rappresentato una novità nell'alveo dei vari strumenti di intrattenimento del pubblico. Le domando, sotto un profilo prettamente giuridico, al format è riservata o meno una disciplina specifica che lo identifica e lo regolamenta anche con riguardo alla tutela dei connessi diritti morali ed economici derivanti? E se questo è vero, se sì, a tal proposito, quali sono stati i passaggi rilevanti nella storia evolutiva proprio del concetto giuridico di format?
Sì, allora, praticamente dare una risposta a questa domanda in una sede così con un tempo comunque limitato è certamente, diciamo, impossibile, però cerchiamo di capire
piano, certo,
un paio di elementi essenziali per poi elaborare la risposta al quesito rivolto. Ed innanzitutto andiamo a ragionare su quelle che sono le posizioni della dottrina e della giurisprudenza, ma anche sull'impianto normativo applicabile. Prima di dare la definizione di format, andiamo a concentrarci su due aspetti essenziali. Allora, in primo luogo, il format in realtà non è contemplato nell'ordinamento giuridico, e almeno per quanto concerne la relativa rappresentazione e terminologia che oggi si utilizza, ma bensì è applicabile comunque la legge sul diritto d'autore, perché nel nostro ordinamento è previsto il cosiddetto principio dell'analogia per legge, che è un principio stabilito dall'articolo 12 delle cosiddette preleggi, che praticamente prevede, qualora non ci sia una normativa specifica, si possano applicare le disposizioni utilizzate per materie analoghe o casi simili. In secondo luogo, in realtà, il dibattito giuridico che si è aperto sui format non appartiene a un'epoca poi così tanto lontana rispetto alla nostra. Infatti, le fattispecie più rilevanti nell'ambito dei contenziosi proprio a livello di format in realtà nascono in un'epoca recente. Per esempio, nell'87 il pretore di Torino veniva, diciamo, coinvolto in una vicenda che vedeva la rete Rai per un possibile plagio riguardo ad un segmento di un programma, sì, di un'emittente televisiva piemontese, e praticamente il pretore giudicò questo segmento come un'opera dell'ingegno, quindi tutelabile dalla legge sul diritto d'autore, e inibì la prosecuzione della trasmissione. Un caso molto importante, sì, di recente, per esempio, era quello che aveva visto la trasmissione Baila di Mediaset, che appunto la vicenda vedeva contrapposti la Rai e la Mediaset, e sotto quel profilo il Tribunale di Roma si espresse inibendo la trasmissione del programma Baila
perché ricordava la famosa Ballando,
esatto,
con le Stelle.
Ballando con le Stelle, esattamente, e quindi era una sorta di contraffazione, certo, e quindi andava a ledere il diritto d'autore, diciamo, che veniva riconnesso.
Certo.
Nel mezzo di questo periodo da cui si è aperto il dibattito giuridico fino alla definitiva disciplina che veniva accostata al format giuridico e al definitivo inquadramento del termine, quindi inteso come tale, e si sono poi alternati delle fasi di conferma, delle fasi di smentita. In ogni caso, i primi dicta espressi dalla giurisprudenza erano ostili nel riconoscere poi il format come un'opera d'ingegno. Il format è un termine anglosassone, sostanzialmente vuol dire schema progetto,
esatto,
di una trasmissione.
Come la nostra, è un
format che viene poi riprodotto, esatto, in una sequenza coordinata, che può essere in una singola trasmissione, una serie di trasmissioni che sono, diciamo, sequenziali tra di loro. Però in realtà questo perché? Perché si riteneva che il format non avesse poi una forma espressiva di distinzione, che la distinzione, quindi i concetti che orbitano, che sono della novità e dell'originalità, sono i concetti principali che poi sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore, perché l'opera dell'ingegno deve avere un carattere creativo, e quindi non c'era questa fase di distinzione. Poi nel seguire, diciamo, questa fase di stallo è venuta, diciamo, è affiorata una fase invece di stabilità, dove a un certo punto il format è stato ricondotto alla legge d'autore, proprio in virtù anche di quanto ho detto prima in precedenza per l'analogia per legge. E sembra altrettanto unanime, per esempio, la definizione comunque di format ad oggi, che è quella poi scansita da parte della SIAE col bollettino 546 del 94, e poi ripresa anche dalla GCOM. In sostanza, questa definizione prevede che il format sia un'opera dell'ingegno che ha un carattere di originalità esplicita, è articolato in segmenti, ossia fasi sequenziali e tematiche, e possa essere poi riadattato in schemi televisivi, radiofonici o teatrali, e comunque sia connotato poi da degli elementi qualificanti, che sono gli elementi che poi il format deve avere in sostanza quando si accede al deposito presso la SIAE. Questi elementi sono sicuramente il titolo, sono la struttura narrativa di base, l'apparato scenico e i personaggi fissi, e il canovaccio, che insomma, detto così, sembra quasi, insomma, un termine
sì, teatrale, no? Teatrale, della commedia, esatto, dell'arte, il canovaccio.
Il canovaccio in realtà è l'abbozzo, cioè sì, una brevissima illustrazione della trama, senza poi andare nei particolari.
Un po' come il soggetto, no? Esatto, sceneggiatura questa.
Esattamente. E quindi in finale, insomma, rispondendo in via definitiva appunto alla domanda proposta, insomma, è riconducibile chiaramente la legge sul diritto d'autore, in particolare perché se si rimanda all'articolo 1, che è quello poi sostanzialmente che apre la legge sul diritto d'autore e che predispone la tutela, quest'ultimo stabilisce che praticamente questa tutela è rivolta alle opere d'ingegno creative, che quindi abbiano un apporto di novità e originalità, e queste opere che riguardano i vari ambiti teatrali, cinematografici, musicali, comunque possono essere espresse in qualsiasi modo, in qualsiasi forma. Quindi anche questo è una grande apertura da parte del legislatore, che in qualche modo rende meno ostile poi la riconducibilità al format della legge sul diritto d'autore.
Assolutamente chiarissimo. Rimanendo sempre nell'ambito del diritto d'autore, sentiamo parlare molto spesso di opere collettive. Le chiedo di che cosa si tratta esattamente, e volevo capire se la relativa disciplina trova anche applicazione proprio nell'ambito dei format.
Allora, l'opera collettiva sostanzialmente è una riunione, un accorpamento di più opere o parti di esse, così, diciamo, è definita anche dall'articolo 3 della legge sul diritto d'autore, e quindi la particolarità rispetto all'opera individuale o comunque complessa, che è un'opera unica, è che c'è un apporto di più soggetti che mettono a disposizione la propria opera, i soggetti in questione sono gli autori chiaramente, per poi creare un'opera collettiva che è distinta e quindi ha una tutela in sé differente. Infatti in tale meccanismo potrebbe uno essere colto dal dilemma del pregiudizio dell'opera singola rispetto poi all'opera collettiva, ma questo non avviene perché l'opera collettiva è trattata in maniera distinta rispetto poi alle opere accorpate o le parti di esse, tant'è che la stessa legge sul diritto d'autore, l'articolo 38, predispone per esempio il diritto dello sfruttamento economico dell'opera collettiva, e stabilisce una cosa molto importante, che questo è rimandato agli accordi tra i soggetti, e comunque questo spetta all'editore, mentre ai singoli autori spetta l'utilizzo delle singole opere separatamente, salvo, diciamo, patti contrari, o in difetto salvo prescrizione di legge. Questo che significa? In realtà è molto interessante, perché si denota una grande apertura verso i patti tra i soggetti, e in secondo piano è rimessa la legge. Quindi cosa porta a concepire, diciamo, come elemento sostanziale? che questo aspetto è molto delicato, perché è rimesso molto alla parte della contrattualistica, attraverso la quale si potranno disciplinare tutti gli aspetti che ruotano intorno al format, e quindi la contrattualistica rappresenta un'attività fondamentale e molto delicata, che va effettuata chiaramente con gli accorgimenti adatti, anche perché dobbiamo ricordare che l'accordo in sé ha forza di legge, quindi diventa vincolante per le parti. Dunque, certamente anche l'opera collettiva, anche il format diviene un'opera collettiva, laddove chiaramente ha gli elementi tali da ricondurla ad essa, ma in realtà il format è riconducibile anche all'opera complessa, laddove appunto ammetta tali elementi, e chiaramente all'opera individuale in quanto tale, creata un soggetto unico, anche se chiaramente strutturalmente è un po' più difficile, no? Perché il format è qualcosa di complesso, di articolato. Per esempio, soltanto ai fini esaustivi, l'opera complessa sostanzialmente è quell'opera dove sussiste un contributo da parte di più soggetti, però rispetto a quella collettiva questo contributo è inscindibile, indistinguibile, quindi c'è l'unicità della creazione praticamente. Invece quell'altro caso dell'opera collettiva è segmentaria, quindi si può ripartire in più opere.
Oh, non possiamo fare a meno di pensare naturalmente alla SIAE. A questo proposito volevo capire se ci poteva esporre, in sintesi chiaramente, quali sono gli strumenti di tutela riservati al format da questo ente, dalla SIAE.
Allora, innanzitutto il punto di partenza è che la SIAE, la Società Italiana degli Autori e degli Editori, in realtà svolge un compito che è quello della gestione dell'esercizio del diritto d'autore. Cioè non è che con il deposito presso la SIAE si ha il riconoscimento del diritto d'autore, perché il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera stessa. Chiaramente la SIAE ha una serie di attività e di strumenti che anche indirettamente tutelano l'opera, e quindi, almeno a mio personale parere, è certamente uno strumento utilissimo che, insomma, consiglierei a tutti. E dunque si può decidere di avvalersi o meno, ma la cosa più importante è che la SIAE gestisce un registro pubblico.
Sì.
È il registro dove praticamente vengono depositati i format, in questo caso parlando di format, e dunque fa fede fino a prova contraria per quanto riguarda l'esistenza dell'opera in questione o della pubblicazione, e questo diventa molto importante in sede di eventuali contenziosi e contestazioni, dove comunque c'è un pubblico registro che ha una sua valenza. E poi comunque una cosa da dire, ecco, molto importante, è che nel registro sono anche registrati eventualmente gli atti di trasferimento dei diritti di sfruttamento economico, che chiaramente è la parte più sostanziale, certo, e più da tutelare a maggior ragione, oltre al diritto morale in quanto tale. E l'opera può essere depositata alla SIAE con una valenza di 3 anni, poi può essere innovata. Se per esempio, anche questo è uno spunto molto importante, io creo un format, lo deposito e poi vado a cambiare il titolo, in quel caso non devo effettuare un nuovo deposito, ma mi basta fare una procedura di segnalazione di modifica del titolo attraverso agli uffici preposti, attraverso le attività previste, mentre se vado a fare una nuova stesura di un nuovo format, chiaramente poi alla fine vado a cambiare, no, il soggetto, quindi originario, a quel punto devo fare proprio un nuovo deposito. E un aspetto ulteriormente importante della SIAE è che questa sorta di tutela, sì, che ripeto non è rilevante per il diritto d'autore come riconoscimento, ma per tutti gli atti che ruotano attorno, è che si estende oltre i confini nazionali, perché la SIAE ha contatti con altre società di autori di altri paesi, infatti fa parte della CISAC, che è la Confederazione Internazionale delle Società d'Autori e Compositori, e chiaramente questo ulteriormente va a tutela dell'autore, perché comunque ha la disponibilità per eventuali contenziosi anche che provengano dall'estero, insomma, come può accadere.
Molto chiaro l'avvocato Dario Curti, ne torneremo sicuramente a parlare, anche perché a proposito di SIAE mi sembra ultimamente ci sia anche qualche concorrente, no, della
SIAE. C'è questa situazione dove ci
qualche
sono
musicista
altre
che è uscito fuori, no, dalla SIAE, sì, e ha scelto altre
questo
vie.
Perché è un ente privato, e quindi in realtà è non è confinato a un'imposizione di legge, uno insomma è libero in questo.
Assolutamente. Avvocato Curti, brevissimamente volevo sapere qualcosa per quanto riguarda proprio lo studio legale, di cosa vi occupate.
Allora, oltre a questo, noi diciamo siamo in rete. potete, volendo, sul sito web www.capuanocurtistudiolegale.it. Ci occupiamo di diverse, diciamo, attività legali nell'ambito civile, penale, commerciale, ma andando poi sul sito si possono verificare, e nel contempo collaboriamo con una serie di consulenti esterni, e questo ci permette sostanzialmente di lavorare in un'ottica di team working, perché quando si lavora soprattutto in questi contesti, molto spesso gli aspetti giuridici vanno legati a aspetti di altra natura, come fiscali, come aspetti notarili, come aspetti anche promozionali, e per esempio se bisogna fare un contratto che può essere di edizione, sicuramente c'è la sostanza, che è quella giuridica, che è la base, ma nulla vieta che ci sono dei profili, per esempio di promozione o di marketing, che chiaramente con un consulente affidato di fiducia che si occupa di quell'aspetto è vincente. Perché? Perché il cliente, l'assistito, ha una carta in più, insomma, a livello di tutela da giocarsi, e quindi non è soltanto l'ambito legale molto spesso in queste attività, che sono molto più articolate rispetto all'essenza giuridica in quanto tale.
Molto bene, e allora lo ricordo ancora, il sito è www.capuanocurtistudiolegale.it, troverete anche Studio Legale Capuano Curti. Per qualsiasi informazione 338 64 58 448, lo ripeto, 338 64 58 448. Abbiamo parlato, grazie al supporto dell'avvocato Curti, del format nell'ambito appunto della legge sul diritto d'autore. Grazie avvocato, grazie di essere stato
con noi. Grazie a voi, buona serata.
Auguriamo ovviamente buona serata anche a tutti voi, a tutti i nostri amici ascoltatori. Andiamo avanti, ci risentiamo tra poco.
Radio Radio Blu. By Night Roma.